Secondo Simon Sinek, il Golden Circle si basa su tre domande essenziali: perché, come e cosa. La sua tesi è che le persone e le organizzazioni di successo partono sempre dal perché, che rappresenta il loro scopo e la loro motivazione. Solo dopo si concentrano sul come fare le cose e sul cosa fare concretamente. Questo modo di comunicare genera ispirazione e fiducia, creando un impatto positivo e duraturo.
Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio di 50 più, reinventarsi a 50 anni con l'uso della tecnologia. E io sono Giorgio Donadini. Allora, perché ho deciso di fare questo episodio? Ho deciso di farlo perché se decidiamo di usare il digitale per comunicare, dobbiamo anche ricordarci che il digitale ha alcune regole molto importanti da seguire, che non sempre sono così visibili, ma che dobbiamo imparare a rispettare. E Simon Sinek, diciamo che ci mette davanti una regola molto importante. Infatti, il Golden Circle di Simon Sinek è un modello concettuale, tanto che lui ci ha scritto un libro intero nel quale appunto racconta questa sua teoria e la argomenta. Il suo modello si basa sull'idea che le persone non comprano ciò che facciamo, ma perché lo facciamo. E questo è importantissimo, è una cosa che vedremo poi, perché è il punto di svolta di tutti i progetti che noi decidiamo di mettere in atto e di creare, di realizzare e far partire. È il punto di partenza. Dobbiamo sempre pensare al perché lo facciamo, perché è quello che poi convincerà le persone a seguirci. In estrema sintesi, il Golden Circle, sono riuscito a dirlo lentamente ma ce l'ho fatta, è composto di tre cerchi concentrici. Il più interno rappresenta il perché, ovvero la missione, la visione, i valori dell'organizzazione. Quindi, che siamo un'organizzazione o che siamo noi, il perché anche qui rivela tutto il suo valore, perché è ciò che ci rappresenta e ciò che noi facciamo appunto per portare a termine la nostra missione, per dare valore alla visione che noi abbiamo dei nostri progetti e soprattutto ci permette di condividere con le persone i principi e i valori. E anche questo è una cosa di cui parleremo. Il cerchio intermedio rappresenta il come, ovvero le strategie, i processi e le pratiche che differenziano quello che facciamo noi da quello che fanno gli altri. Importantissimo. Io su questo ho fatto un intero corso, appunto, che lo trovate su giorgiodonadini.com, e tratta di obiettivi SMART. Ma insomma, poi anche questo vi metterò il link sotto, una cosa che vedremo successivamente. Intanto sto semplicemente facendo una piccola carrellata per far capire l'importanza di questo concetto. E poi c'è il cerchio più esterno che rappresenta il cosa, ovvero i prodotti che noi vendiamo o i servizi che noi vendiamo e le soluzioni che adottiamo per commercializzare ciò che facciamo. Perciò il Golden Circle tocca tutto ciò che è fondamentale per avere un progetto molto importante. Ma vediamo un piccolo indice di ciò che tratteremo in questo episodio.
I tre argomenti di cui parleremo oggi. 1. Qual è stato il vero problema quando ho deciso di avviare un progetto? 2. Come sono arrivato alla conclusione che il mio approccio era sbagliato? 3. Perché l'approccio di Sinek è fondamentale per far prosperare i nostri progetti.
Quando ho avviato il mio primo progetto, l'ho portato avanti per un po', anzi, se noi partiamo veramente dall'inizio, potremo cominciare a parlare di abbondantemente una ventina di anni fa. E quelli sono progetti che non ricordo proprio bene, però diciamo che sono cose che io avevo provato, ma poi con il tempo piuttosto breve sono finite nel dimenticatoio. Ma degli ultimi progetti, quelli che più mi ricordo e quelli che più mi hanno permesso di crescere, di prendere un po' di consapevolezza delle mie capacità nella produzione di contenuti digitali, di quei progetti mi ricordo che descrivevano bene i problemi, seguivo le regole, facevo tutto quello che dovevo fare, ma mi rendo conto che c'era un problema importantissimo, cioè che non mi esponevo, non dicevo ciò che pensavo, perché avevo paura di espormi, perché avevo paura di dire quello che pensavo e soprattutto delle risposte che avrei potuto ricevere. Poi un'altra cosa, ho cercato di mettere a frutto ciò che avevo imparato nel web marketing e soprattutto nella vendita, perché lo dico spesso, ho una trentina d'anni di esperienza nel mondo della vendita, l'ho fatto come attività per tutta la vita, sono negli ultimi 10 anni che non lo faccio più, ma era il mio mestiere. Ma quando avevo deciso di parlare di questi argomenti, avevo sempre messo in secondo piano la mission, cioè il perché, quello che abbiamo detto prima di Simon Sinek, nel senso che c'erano tante belle idee, tante applicazioni delle regole, ma non c'era un vero perché superiore, il perché superiore io lo intendo come un perché che non riguardi solo me, ma che possa riguardare tutta la comunità, la mia comunità di appartenenza. E mi mancava questo concetto di missione superiore da seguire. Poi avevo cominciato a fare le cose pensando a quanto avrei guadagnato. Quindi faccio questo, poi faccio tutte le varie cose che devo fare. E avevo messo anche in questo caso in secondo piano il fatto di come invece avrei potuto rendermi utile. Anche questo è un concetto fondamentale, perché mettere prima di tutto l'utilità di quello che facciamo ci permette anche di intanto ricordare e avere sempre ben presente nella nostra testa la nostra missione, ma soprattutto ci permette di creare i contenuti veramente utili, ed è importantissimo, perché se pensiamo solo ai soldi ci troviamo come i guru della domenica che creano dei contenuti solamente per farci fare un percorso di persuasione e farci aprire il portafoglio e truffarci sostanzialmente, mentre se pensiamo a come renderci utili, spesso e volentieri creiamo dei contenuti che potremmo tranquillamente vendere, ma ci rendiamo conto che, siccome possono essere veramente utili, li condividiamo anche in forma gratuita. Poi un'altra cosa, ho pensato che siccome sapevo le cose avrei potuto avere dei risultati immediati. Avendo esperienza di web marketing per passione e tantissima esperienza professionale come venditore, avevo pensato che seguo queste 4 regole e i risultati arrivano immediatamente. Mai cosa fu più falsa. Infatti tanti di questi progetti, soprattutto quelli iniziali, non sono nemmeno partiti, perché mi rendevo conto che io immaginavo di sapere bene le cose, ma poi nella realtà mi rendevo conto che da quello che avevo nella testa, nel momento in cui volevo portarlo nella pratica, mi diventava difficile applicarli, e quindi il progetto abortiva clamorosamente, nonostante ci fosse tanta buona volontà e tanta spinta iniziale. Poi avevo pensato anche che la differenza tra me e chi lo faceva in modo professionale era dovuta soprattutto al fatto che avevano più tempo di me e più soldi di me. Questa non era non è una cosa che mi ha accompagnato per poco, ma è qualcosa che mi sono portato avanti per anni e mi sono reso conto solo alla fine che queste persone avevano più tempo e più soldi di me perché facevano queste cose. Non è che loro facevano queste cose e avevano più soldi e più tempo, ma no, loro, cioè sembra che io stia dicendo la stessa cosa, ma stiamo confondendo causa ed effetto. Non è che a causa del fatto che loro avessero più tempo, più soldi, riuscivano a creare dei contenuti migliori di quelli che io avevo idealizzato nella mia testa, ma loro avevano a causa della creazione dei loro progetti, come effetto hanno avuto che ci guadagnavano più soldi, dedicavano molto più tempo a quelle cose e avevano anche un ritorno economico. Questo errore tra causa e effetto è un errore, è un bias cognitivo che noi facciamo spessissimo, tutti quanti, e credo che dovremo metterci tante volte con un bel foglio di carta e mettere causa ed effetto e capiremo quante volte diciamo delle puttanate. E io sono stato vittima di questo mio bias per tanto tempo, fino a quando a un certo punto della mia vita, davanti a un ipotetico specchio, mi sono detto che forse era il caso di cominciare a creare qualcosa senza dare la responsabilità dei miei fallimenti a cose che non potevo controllare, quindi nella fattispecie nel successo delle altre persone. Poi un'altra cosa che era molto molto presente nella mia vita è che pensavo che la mia passione mi avrebbe sostenuto per sempre e che bastava insistere. In realtà, con il tempo ho capito una cosa importantissima, cioè una cosa che è anche questa una grandissima lezione di vita. E cioè che la passione è un qualcosa che è la spinta dell'entusiasmo, ecco, la spinta e l'entusiasmo è qualcosa che accompagna tutti noi all'inizio, ma per sua natura è destinata a svanire. E quando svanisce restano solamente le cose importanti che noi abbiamo fatto, e quelle cose importanti determinano poi la bontà del nostro progetto e soprattutto quanto andremo lontani con il nostro progetto. Ma veniamo al secondo punto, cioè come sono arrivato alla conclusione che il mio approccio era sbagliato. Prima di tutto ho capito che chi faceva la differenza aveva una storia da raccontare. Io ogni volta che mi seguivo qualcuno, questa persona non mi vendeva qualcosa, o meglio, io per natura, avendo fatto il venditore tanto tempo, non è che fossi mai stato immune, per le mie sole quei guru del cazzo me le sono prese anch'io, ci mancherebbe, ma ero un po' più attento, ecco, e quindi mi piaceva seguire soprattutto persone che mi trasmettevano qualcosa e mi raccontavano queste cose, queste storie, le loro esperienze, i loro errori, i loro successi. E quando ho capito questo, ho capito che loro in quel momento mi vendevano quello. È brutto dirlo perché stiamo parlando in termini di progetti digitali, ma mi stavano vendendo delle emozioni. Io stavo comprando le loro emozioni, quindi gli davo e loro stavano cercando la mia attenzione, il modo giusto di dirlo. E questo è stato un grosso cambio, l'ho capito, ci sono voluti anni per capire, perché è inutile che io dica: oh, ma io leggevo i libri, marketing, vendita, esperienza, 30 anni fuori a vendere, io figo, io bello, wow wow wow, io meglio di tutti. Un cazzo, nel senso che poi queste cose le si capisce sbattendo il naso, è inevitabile, si sbatte il naso 1, 2, 3, 4, 5 volte, poi siccome fa male si comincia a fare delle domande, ed è quello che io dico sempre, non limitiamoci mai a pensare di acquisire esperienze leggendo e studiando sui libri. Leggiamo, studiamo, diventiamo consapevoli di alcune cose, ma poi andiamo fuori a provarle, perché ci prenderemo di quelle mazzate sui denti, come mi piace dire, ci prenderemo le badilate di taglio sugli incisivi, e dopo la decima volta che andiamo a recuperare i nostri bei dentini che sono volati fuori dalla bocca, cominciamo a farci delle cazzo di domande. Cioè, è normale che avvenga questo. Un'altra cosa, ho capito che dovevo dare un senso superiore a ciò che facevo. È importantissimo trovare un motivo per il quale fare le cose. Il motivo, nella fattispecie del mio progetto, faccio l'esempio più banale di questo progetto qui, è creare un progetto che crei una community che mi permetta con il tempo di raccogliere dei fondi per iscrivermi a una scuola di business coach. Ma questi sono affaracci miei, sono cose che io ho deciso per me e che motivano e mi spingono, che mi motivano e mi spingono ad andare avanti ogni giorno. Ma questo è per me. Il motivo superiore resta quel 50 più reinventarsi a 50 anni con l'uso della tecnologia. Perché mi sono rotto le palle di vedere persone di 50 anni, io compreso in tante situazioni, che ci troviamo in momenti della nostra vita nei quali vorremmo fare qualcosa, ma non siamo capaci di farlo. E ci affidiamo al primo guru del cavolo che poi ci inchiappetta. Quello che voglio fare io, o voglio mettere le persone, un cinquantenne che ha delle esperienze, che ha delle passioni, nella condizione di poter fare le cose senza essere preso in giro. E questo è quello che voglio trasmettere. Non frega un cazzo a nessuno che io voglia fare una scuola di business coach. Ma interessa a me. Perché poi, quando io devo mettermi davanti a un computer a registrare un episodio, Il motivo pratico importantissimo, guardate, di quel cazzo di corso sulle obiettivi smart è quello. Ma il motivo superiore è qualcosa che deve essere condivisibile e che deve essere un problema reale. Poi un'altra cosa importante, ho capito che prima avrei dovuto dare per poi ricevere. Non è che io creo un corso, mi prendo i miei bei dollaroni, me li metto in tasca e divento ricco, tanto perché non funzionano più così le cose, non sono mai funzionate, cioè almeno che non siamo dei truffatori, che allora a quel punto sì, creo il prodottino civetta e ci faccio tutta una serie di cose e ti frego il portafoglio, non è che ti faccio aprire, io ti frego il portafoglio. Se siamo persone oneste, diventa evidente che prima dobbiamo dare, e dare significa prima dobbiamo essere utili, prima dobbiamo fare in modo che le persone capiscano che stiamo regalando delle cose, delle informazioni, dei concetti importanti che generalmente le altre persone tranquillamente vendono. Ed è questo anche il motivo per il quale la maggior parte dei miei progetti all'inizio falliva. Perché? Perché pensavo, ma io devo fare qualcosa e guadagnare. No, no, Giorgio, comincia a renderti utile. Poi, con il tempo, siccome hai deciso di fare un progetto che per una raccolta fondi, prima renditi utile. E poi, quando sarà il momento, andrai all'incasso. Altra cosa, ho capito che devo fare le cose e vivere nel presente e trovare delle soddisfazioni nelle cose di tutti i giorni, e soprattutto dovevo lavorare per rendere sostenibile il mio lavoro a lungo termine. sono tre cose importantissime. Vivere nel presente vuol dire che se io non ho voglia di mettermi davanti a questo cavolo di computer per registrare un episodio del podcast, c'è un problema, devo risolverlo, capire dov'è il problema, eliminarlo e vedere se eliminato quel problema riesco a fare quello che voglio. Perché finché io non ho voglia di fare le cose, cioè sempre, perché io lavoro 8-10 ore al giorno con un lavoro mio e questo lo faccio dopo, ogni volta che io dico, ah, non ce la faccio, non ho voglia, non ho tempo, faccio domani e lo faccio più tardi e oggi non me la sento e oggi ho la tosse, come in questo caso specifico, infatti continuo a fare colpetti di tosse perché sono una tosse che mi sta ammazzando, come l'ha attaccata mia figlia. Ogni volta che procrastino vuol dire che c'è un problema. Io ho deciso di fare questo podcast e farlo in questo modo, dividerlo con le due voci. Il mio problema era che se io voglio fare un podcast dritto per dritto, so che lo faccio così, posso non avere la voglia di fare le cose. Perché? Perché è più laborioso. Ma intanto proviamoci. Il giorno che non ce la faccio, perché dopo due giorni non mi metto davanti a quel cazzo di computer a registrare l'episodio, questo tipo di fare podcast va eliminato. Prendo e mi rimetto a fare podcasting come lo facevo prima, cioè accendevo il microfono, parlavo e lo spegnevo, naturale, rendering senza ascoltare né niente, lo buttavo fuori. Ma diciamo che questo poi, se lo si fa, dà delle soddisfazioni, ma soprattutto il fatto di dire creo un podcast e gli do una cadenza che mi piacerebbe fosse settimanale, ma poi anche ci sono tutta una serie di contenuti in più che devo fare anche per il canale YouTube, devo fare in modo che siano sostenibili nel lungo periodo, perché non posso stressarmi. Io lavoro 10 ore, l'ho appena detto, non lavoro un'ora, due ore, non lavoro part time 4 ore, arrivo a casa, mi butto due ore sul divano e poi comincio a fare le cose che mi piacciono. No, io lavoro dalla mattina alla sera, mi alzo alle 5 della mattina per andare a lavorare. Quindi devo fare in modo che quello che faccio sia sostenibile nel lungo periodo, non oggi per domani, neanche per una settimana. Deve diventare un qualcosa che possa diventare un'abitudine che si ripete nel tempo e senza grossi intoppi. Ogni volta che c'è un intoppo, ogni volta che ci blocchiamo, iniziamo a farsi le domande del perché e troviamole. Con gli obiettivi SMART viene spiegato benissimo questo concetto. Andate su quel cazzo di sito e guardatevi il corso, è gratuito, basta iscriversi e guardarselo. Ho capito che il tempo e il denaro spesso sono il risultato di scelte consapevoli. Non faccio questo perché non ho i soldi. Non faccio quello perché non ho tempo. Sono le due scuse più banali e insensate della storia dell'umanità. Che io ho fatto 1/2 trilioni di volte. Quindi non è una cosa che sbagliano gli altri, io sono esente perché sto dicendo questo, perché sono un pirla come tutti. Ma il fatto di avere del tempo e avere del denaro sono spesso e volentieri cose che dobbiamo ricercare. Io faccio questo lavoro che faccio perché mi permette di avere spesso dei pomeriggi liberi. Un lavoro che non mi piace, un lavoro che non mi dà nessuna soddisfazione, un lavoro che è lontano mille miglia da quello che mi piacerebbe fare, anzi non qualche anno luce da quello che vorrei fare, ma questo mi regala del tempo. È stata una scelta consapevole. E il fatto che poi io cerchi di strutturare un progetto rende anche consapevole il fatto che con questo progetto io voglio, non devo, proprio voglio guadagnare dei soldi. Un'altra cosa che ho capito con il tempo, perché è anche questa una cosa, sono delle piccole sfumature ma che hanno un'importanza immensa, ho capito che ogni progetto deve essere costruito sulle relazioni e sulle collaborazioni, proprio perché da soli non saremo mai in grado di fare niente. Noi abbiamo un bioritmo, quindi abbiamo dei momenti di grossa energia e momenti di calo. Deve esserci a tutti i costi qualcuno un gruppo di persone che ci sostengono nel momento di difficoltà, perché siamo umani. Se noi decidiamo di partire da soli, facciamo Don Chisciotte contro i mulini a vento, la perdiamo sempre. Ma non è necessario che quello che noi facciamo o le persone delle quali ci contorniamo condividano per forza quello che facciamo. Ma più banalmente, queste persone in un momento di difficoltà ci dicono: vieni, vieni, andiamo, dai, ah, dai. Non fermarti, camminiamo, parliamo del più o del meno, non hai forza, non pensare di fare belle cose, fai il minimo sindacale ma muoviti, non stare fermo, perché non devi deprimerti sul momento di difficoltà che capita a tutti. Quando c'è un gruppo di persone c'è sempre una parola di incoraggiamento, c'è sempre una risata che può aiutare a stemperare una situazione delicata. Ci sono delle persone con le quali poter parlare, condividere pensieri, paure, tutte cose che servono per scaricare tensione, scaricare stress, scaricare tutte quelle cose che si tengono bloccati e che magari veramente poi si rivelano delle stupidaggini vere, non mezze stupidaggini, stupidaggini vere, ma che da soli ci sembrano montagne inscalabili. Invece, se costruiamo delle relazioni sane, soprattutto nei nostri progetti, e creiamo delle collaborazioni costruttive, sicuramente il nostro percorso non è che si porterà a successo, ma sarà più semplice da gestire nelle fasi intermedie, dove tutte queste cose accadono, le difficoltà, gli smarrimenti, il fatto di dimenticare un po' il focus, allontanarsi dal focus, dover cambiare in corsa delle cose perché ci rendiamo conto che non riusciamo a farle o non riusciamo più a farle o che ci creano dei problemi, ci rallentano. Sono tutte cose che devono succedere, non è che possono, è obbligatorio che succedano, perché se non succede nulla di questo vuol dire che non stiamo facendo nulla di nuovo, perché fare le cose nuove nei nostri progetti significa avere una cosa nella nostra testolina baccata, tirarlo fuori e metterlo in pratica. Nella nostra testolina baccata noi possiamo fare qualunque cosa, anche volare, anche avere il dono dell'ubiquità, possiamo fare qualunque cosa, possiamo fare anche l'inimmaginabile. Perché? Perché viviamo in quell'istante, in quel mondo dove le regole le stabiliamo noi e basta. Nella realtà siamo calati appunto in una realtà, in un contesto nel quale ci sono persone, ci sono situazioni, ci sono equilibri, ci sono abitudini, ci sono bias, ci sono errori, ci sono tutta una serie, ci sono passioni che ci trascinano via dai nostri progetti. Ci sono tutta una serie di cose che rendono quello che facciamo estremamente all'apparenza, ma neanche tanto all'apparenza, estremamente difficili da applicare. Terribilmente difficili. Ma è provando e riprovando che possiamo trovare quel cavolo di equilibrio che ci aiuta a creare progetti che, come dico anche negli obiettivi SMART nel corso, all'inizio devono essere facilissimi, banali, cose anche quasi ovvie. Ma perché? Perché devono testare il metodo e soprattutto devono darsi la soddisfazione di riuscire a fare una cosa da un punto A a un punto Z. Perché la soddisfazione nel sentirsi capaci di fare una cosa che poi alimenta il migliorarci e alimenta progetti sempre più ambiziosi e sempre più complessi. Se noi pensiamo di partire dal divano e scalare l'Everest, non possiamo uscire e ok, adesso vado alle pendici dell'Everest e mi arrampico. No, dobbiamo cominciare a metterci le scarpe da ginnastica, dobbiamo cominciare a camminare, dobbiamo cominciare a fare fiato, dobbiamo cominciare a iscriverci a un corso di arrampicata, dobbiamo cominciare a fare tutta una serie di cose, dobbiamo comprarci le attrezzature e dopo qualche anno, dico io, molto probabilmente potremmo prenderci uno sherpa e arrampicarci sull'Everest. Ma se noi pensiamo di partire e uscire di casa in ciabatte e andare sull'Everest, siamo rovinati. È una cosa che non è, sono concetti che non hanno capo né coda. Nel corso andate lì e è spiegato tutto bene. Terzo argomento: perché l'approccio di Sinek è fondamentale per far prosperare i nostri progetti? E questa è la cosa importante. Prima di tutto perché ci mette di fronte a noi stessi. Metterci di fronte a noi stessi ci mette di fronte a noi stessi con le nostre fragilità, con le nostre forze, con la nostra volontà, con la nostra superficialità, ma soprattutto ci mette di fronte alle nostre responsabilità. Quando non riusciamo a fare qualcosa, dobbiamo pensare al perché la cosa non funziona. Quanto quello che stiamo facendo è lontano dai nostri principi e dai nostri valori. Quanto quello che stiamo facendo ci sta facendo perdere tempo e ci sta allontanando da quello che vogliamo veramente fare. E quando abbiamo la risposta, dobbiamo, o meglio, non quando, la risposta dobbiamo cercarla nelle cose che facciamo, non perché sia unica nostra responsabilità l'andare fuori dai progetti, fallire i progetti e sbagliare, perché c'è un milione di variabili, ma l'unica cosa che noi possiamo realmente controllare sono i nostri errori, quelli che facciamo noi, ed è più che sufficiente, perché già questo aiuta tantissimo. Un'altra cosa è perché mette in primo piano i nostri valori, i nostri principi. Costruire un progetto su queste cose, su valori e principi, è complicato. È complicato perché richiede soprattutto un percorso di consapevolezza, un percorso che non è un qualcosa di costruisco un corso, creo qualcosa e lo vendo, ma è quali sono i miei valori, quali sono i miei principi e come li posso trasferire in ciò che propongo e come posso fare in modo che vengano percepiti dalle altre persone. È un percorso complicato, ma che nel lungo periodo paga ed è importantissimo. Altra cosa, perché si fa comunicare solo con chi condivide la nostra visione. Potrebbe essere interpretato anche nel modo sbagliato, per cui dice: beh, allora tu ti chiudi nella tua visione e vai avanti e vittima dei tuoi bias e soprattutto che ripeti all'infinito gli errori perché non ti guardi intorno. In realtà non funziona in questo modo. Io intendo semplicemente dire che quando noi decidiamo di applicare, di creare un progetto, dobbiamo automaticamente, obbligatoriamente creare una community con la quale comunicare. E questo comporta che queste persone con noi avranno a che fare, chi più, chi meno, man mano che si approfondiscono i rapporti sempre di più. E la tendenza all'inizio soprattutto è quella di cercare di tirare dentro tutti, di tirare dentro cani e porci, perché i social ci hanno insegnato che i numeri sono importantissimi, perché gli influencer ci hanno insegnato che sei influencer quando hai 5 milioni di follower, che non si sa che faccia abbiano, cosa dicano, e soprattutto non sappiamo nulla di loro. In realtà il nostro progetto, se vogliamo creare un progetto che sia sostenibile nel tempo e che col tempo ci faccia guadagnare dei soldi, dobbiamo ricordarci che con queste persone dobbiamo parlare, e possiamo parlare in modo sereno, costruttivo e abbassando anche le nostre difese nei confronti degli sconosciuti solamente quando parliamo con persone che condividono il nostro modo di pensare. Non devono essere d'accordo con noi. Io potrei stilare una lista di persone con le quali condivido la visione dei progetti, ma non sono d'accordo su tantissime cose. È giusto che sia così. Ma una cosa è una persona che condivide il mio pensiero, la mia visione e mi dice no, ma io non sono d'accordo con te per questo o questo motivo. Una persona invece che non condivide un cazzo e viene lì a fare l'hater. Questi sarebbero da prendere a badilate, quelle di prima, le badisate sugli incisivi. Per eliminare a monte questo dobbiamo cercare di creare una comunicazione che venga percepita dalle persone che condividono le cose fondamentali con noi, cioè i principi ed i valori. Non dobbiamo enunciarli, devono trasparire dalla nostra comunicazione. Altra cosa, perché ci aiuta a rimanere concentrati sul nostro progetto anche nei momenti più difficili. Allora, se noi basiamo un concetto su principi e valori, ma poi anche nel corso sugli obiettivi SMART, questo è spiegato benissimo, perché riprende questi concetti, li amplia ma li riprende comunque, e nei momenti di difficoltà che devono capitare, non è che capitano, forse vedremo, è un po' come la registrazione del podcast, no? E non è che bisogna stare attenti a fare una buona registrazione e cercare di... Perché comunque verrà il giorno in cui perdiamo tutto. Perdiamo la registrazione che abbiamo fatto, magari una puntata di un'ora la perdiamo. Sono le cose ovvie che succedono nella vita. E, anche se stiamo attenti. Quindi ci saranno dei momenti difficili, ma se il nostro progetto rispecchia ciò che siamo, saranno sempre dei momenti superabili. Se invece cerchiamo di percorrere la strada della scorciatoia, cioè il famoso numero di like, numero di follower e corsi per guadagnare 10 euro e tirarli fuori a forza dal portafoglio delle persone, fare tutte quelle cose che mettono ansia, viene il momento in cui la nostra vita, la nostra realtà ci presenta il conto e non è detto che noi abbiamo sempre i soldi per saldarlo. Quindi diventiamo, diciamo, prigionieri della nostra stessa vita. Dobbiamo affrontare i nostri progetti con serenità e consapevolezza che i momenti brutti verranno, ma se il progetto è sano e ha delle basi solide, cioè dei principi e dei valori nei quali ci possiamo rispecchiare, possiamo riconoscere, ecco la parola giusta, molto probabilmente quei momenti passeranno. E altra cosa, perché il come e il cosa con un perché forte vengono naturali, quasi senza pensarci. Se mettiamo principi e valori nei nostri progetti alla base di tutto, il come fare le cose e il cosa fare diventano naturali. O meglio, la strategia di marketing è un qualcosa che si stabilisce sempre a tavolino. Questo è poco ma sicuro. Ma iniziamo a eliminare le cose che non rispecchiano ciò che siamo. Nel senso che io, banalmente, decido che voglio comprare l'attenzione delle persone con un podcast. Poi voglio comprare. Voglio mettere il comprare perché voglio che sia chiaro il concetto. Voglio comprare il rapporto con la persona tramite dei prodotti, quindi sto realizzando dei piccoli ebook e con i quali appunto comprare il rapporto con la persona. Attenzione, uno dice ma comprare è una parola fredda. Sì, perché purtroppo nel marketing è inevitabile. Un podcast è rivolto a persone che noi non conosciamo. Almeno io, nella mia strategia di marketing, lo metto rivolto a persone che io non conosco. Magari poi le persone ascoltano i vari episodi, mi conoscono, ma il mio obiettivo è quello di raggiungere persone che non mi conoscono. Devo comprare la loro attenzione. Quando poi questo estraneo dice, bene, aspetta che ascolto un po' di podcast di Giorgio. ascolta 10 podcast, sente in continuazione questo invito a scaricarsi i corsi e tutto quello che c'è, bene, ma io non ho comunque un rapporto con questa persona e compro il suo rapporto. Tutto quello che viene dopo, tutti i passaggi che vengono dopo sono cose che vengono costruite sui valori, sui principi, sul rapporto, sulla comunicazione, e più in fondo si va, più questa comunicazione diventa personale, più diventa un'amicizia uno a uno. Ma quando cominciamo dobbiamo pensare che all'inizio le persone che sono dall'altra parte sono degli estranei, e anche se noi facciamo dei prodotti con tutto il cuore, questi saranno rivolti a persone che intanto non ci danno confidenza, sono persone che spesso e volentieri giudicano e basta ciò che facciamo, e soprattutto che sono soverchiate da mille persone che fanno la stessa cosa che facciamo noi. E se ci danno attenzione è un po' per fortuna, un po' perché siamo stati bravi, ma effettivamente, freddo e brutto da dire, compriamo la loro attenzione. Ultima cosa, perché le persone si fidano di noi? Perché condividono i nostri valori, i nostri principi. È inevitabile. Noi dobbiamo comprare le prime cose, ma poi noi dobbiamo non comprare, ma dobbiamo guadagnarci la fiducia delle persone. Le persone devono avere la garanzia che non li freghiamo e che quando noi proponiamo loro qualcosa, è un qualcosa che per loro può essere utile, perché fino a quel momento li siamo stati utili. È da quel momento che non si compra più niente, ma è da quel momento in poi che si condivide e si crea fiducia. Non userei mai la parola comprare la fiducia, perché la fiducia non si compra, la fiducia si guadagna, ed è difficilissimo guadagnarla, ed è un attimo perderla. Quindi quando iniziamo a creare una community, quando cominciamo ad avere persone che vogliono intrattenere con noi dei rapporti un po' più stretti, dobbiamo ricordarci che quello che stiamo facendo è qualcosa di difficile e del quale dobbiamo stare molto attenti, perché tutto quello che abbiamo fatto può essere perso in un attimo, perché la fiducia si brucia in un istante. Queste sono le cose che ho capito e che secondo me sono molto importanti di Simon Sinek e del suo Golden Circle.
Se ti piace il mio podcast e vuoi imparare a realizzare i tuoi progetti in modo efficace, ti invito a visitare il mio sito giorgiodonadini.com e a iscriverti gratuitamente al mio corso sugli obiettivi SMART. In questo corso ti spiegherò come strutturare un progetto in modo specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e con una scadenza ben definita, usando appunto la metodologia SMART. Il corso ti darà gli strumenti necessari per trasformare le tue idee in realtà. Se vuoi, puoi iscriverti anche ora seguendo il link che trovi in descrizione. È un corso composto di 12 video ascoltabili anche in formato audio MP3. Slide, esercizi pratici per applicare i principi che si acquisiscono durante il corso e diversi video extra di approfondimento. Ti aspetto!
Bene ragazzi, con questo è tutto. Io vi invito sempre ad andare su giorgiodonadini.com, ma giorgiodonadini.com dovete scriverlo proprio sopra sul browser, perché se lo mettete sul motore di ricerca non ci arrivate. In realtà è la mia pagina Gumroad, quindi giorgiodonadini.gumroad.com, Gumroad scritto come Gumroad, e lì metto tutto quello che creo e anche degli articoli, che poi sono il risultato di questi podcast. E non mi resta che salutare tutti, ci sentiamo nel prossimo episodio e buona settimana a tutti quanti.
Cosa ci siamo detti oggi? 1. Oggi abbiamo parlato del Golden Circle di Simon Sinek, un modello per comunicare in modo efficace e ispirare gli altri. 2. Il modello si basa su tre domande: perché, come e cosa. che corrispondono idealmente a tre cerchi concentrici. 3. Il perché è il nucleo del modello, che esprime la nostra ragion d'essere, la nostra visione e i nostri valori. 4. Il come è il modo in cui realizziamo il nostro perché attraverso le nostre strategie, i processi e le pratiche che poi ci distinguono dagli altri. 5. Il cosa è il risultato finale del modello, che consiste nei prodotti, nei servizi e nelle soluzioni che offriamo ai nostri clienti.
Ciao, alla prossima!